Settima ossessione. L'ora di cinema su Nova Radio. Un programma di Daniele Marsiglia.
Alle 17:05 vi do il benvenuto alla ottava puntata della settima ossessione di mercoledì 30 ottobre 2024. Siamo qua anche questa settimana per tenervi compagnia nella prossima ora qui sulle frequenze di Nova Radio. Un saluto ovviamente a chi ci sta ascoltando anche tramite podcast. E, che dire di questa puntata? Io esordisco sempre ormai da tanto tempo, soprattutto in questa nuova stagione, sesta stagione della settima ossessione, dicendo è una puntata ricca di cose, straricca di ospiti, eccetera eccetera, ma mai come in questo caso lo posso dire, perché inizieremo proprio con due graditissimi ospiti. E il primo dei quali è Andrea Segre, il regista del film Berlinguer, La grande ambizione, che sarà nei cinema italiani a partire da domani dopo aver aperto la festa del cinema di Roma. E poi tra pochissimi secondi sarà con noi anche la protagonista, la meravigliosa protagonista del film, l'ultimo film di Paolo Sorrentino, adesso nei cinema, Partenope, è un film che sta andando anche molto molto bene a livello di incassi al botteghino. E avremo con noi appunto Celeste Dalla Porta, un film del film Partenope, ne abbiamo parlato ampiamente la settimana scorsa, ve lo ricorderete sicuramente molto bene. E quindi io direi di sentire, di ascoltarci una delle scene più significative, più belle, più emozionanti del film di Paolo Sorrentino Partenope, e poi cominceremo a conversare con la protagonista Celeste Dalla Porta.
Era già tutto previsto, fino al punto che sapevo che oggi tu mi avresti detto quelle cose che mi dici, che non siamo più felici, che io sono troppo buono, che per te ci vuole un uomo che ti sappia soddisfare, che non ti basta solo dare, ma vorresti anche avere nell'amore. Ma quale amore?
Io due Sandrina andiamo a Capri. Diciamo tutta l'estate non facciamo mai.
E con quali soldi?
Quelli che non abbiamo.
Ma poi dove dormiamo?
Dove Capri?
Chi ti ha parlato per te?
Matteo, lasciali andare. Il bar è sempre aperto, siamo giù. Lasciala andare, eh? Lasciala andare.
Eccoci qua, allora, pronti per cominciare la nostra puntata. Io vado subito a salutare la nostra prima ospite della puntata, che come vi avevo preannunciato è Celeste Dalla Porta. Buonasera Celeste, benvenuta.
Buonasera. Grazie di avermi invitata.
Ma grazie a te di essere qua con noi. Innanzitutto complimenti per il film, perché il film è, dopo davvero una settimana, poco meno di una settimana dalla sua uscita, perché è uscito il 24 ottobre, che era di giovedì, è già il maggior incasso italiano della stagione, e poi sì, si prospetta un altro gran bel weekend di grandi incassi, sale piene, Tra l'altro noi siamo a Firenze, so che nel tour arriverete anche nel capoluogo toscano il 1° di novembre, esattamente tra 2 giorni, e poi lo ricorderemo ovviamente anche alla fine. Prima però, insomma, vogliamo parlare appunto di Partenope e del tuo ruolo, no, di protagonista nel film di Paolo Sorrentino, e ti chiedo subito che tipo secondo te, anzi che modello di donna per te rappresenta il tuo personaggio Partenope, un personaggio che tra l'altro attraversa nel corso del film tanti molteplici stati d'animo, e ti chiedo anche in quale ti sei sentita forse più a tuo agio.
Ok, allora non saprei quale modello di donna Partenope possa insomma rappresentare. Per me questo personaggio è stato un modello sicuramente, perché è una donna che per tutta la sua vita fa una ricerca, e che è la ricerca verso una libertà, verso la libertà, facendo delle scelte che magari andavano soprattutto ai tempi un po' controcorrente rispetto alle scelte delle altre persone. E quindi è una donna coraggiosa, una donna che non ha paura di dire di no e non ha paura di sentirsi giudicata in un certo senso. Quindi sicuramente per me rappresenta, e anche le scelte come per esempio quelle di non decidere di non sposarsi, no, in quegli anni dove il matrimonio era ancora più diffuso che oggi, e non sposarsi, non fare figli e continuare, diciamo, sposarsi con la sua professione, che è quella che poi la porterà a fare la professoressa di antropologia. E staccarsi da Napoli, capire che quella Napoli è una città che le dà tanta libertà e che può essere anche una prigione, quindi anche riuscire a svincolarsi da certe catene che la tenevano lì, e poi tornarci libera dalle stesse catene, no? E ritrovare invece in quella Napoli qualcos'altro. Per il discorso invece di in cosa io mi sono sentita più a mio agio nell'interpretazione, non saprei, perché sono stata molto fortunata, è stato il mio primo ruolo al cinema, e questo è un personaggio che arricchisce tantissimo, non soltanto a livello attoriale ma arricchisce anche umanamente, e quindi è un personaggio che mi ha portato anche a capire delle cose di me, a anche far uscire delle emozioni che magari non conoscevo. Quindi sicuramente quando ci sono delle emozioni che non si conoscono è più difficile trovarle, no? E però la mia fortuna è stata quella di lavorare con professionisti, con il grande Paolo Sorrentino, che
infatti volevo arrivare proprio a come si è sviluppata, no, la vicenda, cioè quando è arrivata la telefonata di Paolo Sorrentino, immagino tu abbia fatto appunto una serie di casting, però poi quando è arrivata la telefonata di Paolo Sorrentino che ti ha detto sei tu Partenope, che cosa è successo? Come è stata la reazione?
Ho fatto tantissimi provini, quindi è stato per me veramente una bella sfida, e ho sempre pensato che anche se non dovessi poi alla fine essere io Partenope, se poi alla fine il ruolo fosse andato a un'altra ragazza, sarei stata molto contenta per tutti quei provini che sono stati delle lezioni per me, delle lezioni proprio una scuola, e di questo sono ancora grata. Non è stata una telefonata quello che ho ricevuto da Paolo, ma io ero lì nei suoi uffici dopo aver fatto un altro provino, o probabilmente stavo facendo la spalla ad altri ruoli, quindi già un po' percepivo che mi stavo avvicinando a qualcosa.
Stavano facendo progressi, ecco.
Sì, comunque sempre precario, no? Non si scherza, certo, mai, certo, non bisogna mai lasciare. E lui, mi ricordo che è venuto da me e mi fa: basta, mi sono scocciato, sei tu.
Proprio andato diritto al sodo, diciamo.
È andato diritto al sodo, io sono rimasta da solo un attimo, mi sono ovviamente emozionata, e niente, poi sono andata a festeggiare.
Mi sembrava il minimo, ecco, un festeggiamento dopo il sì di Paolo Sorrentino. E quale dei tanti consigli che ti avrà sicuramente dato dentro e fuori dal set ti ha colpito di più?
A lui è un uomo che secondo me vede le persone al di fuori dal lato che le persone vogliono far vedere, scusami. E a me mi ha consigliato di rimanere quella persona che è dentro di me, no? Di non staccarmi per far uscire qualcos'altro, cioè di rimanere sempre umile in un certo senso. Infatti lui è molto umile ed è qualcosa di straordinario quando vedi un artista che comunque rimane solido anche sulla parte proprio solido in se stesso, no? E comunque coerente con la sua parte più interiore. Quindi questo sicuramente mi ha consigliato di rimanere coi piedi per terra.
Parlavamo prima del grande successo che appunto sta avendo Partenope al box office italiano, insomma in periodi in cui anche il cinema italiano insomma può trovare delle difficoltà, però appunto in meno di una settimana Partenope è il miglior incasso del cinema italiano della stagione 2024-2025 e ancora c'è molta strada appunto ancora che si può macinare, ma ci sono state delle anteprime del film anche una poco più di un mese fa, le famose anteprime di Mezzanotte, sì, che sono state veramente tanto affollate, soprattutto da un pubblico giovane. Ecco, un pubblico giovane che negli ultimi anni pare aver riscoperto, ma in maggior parte dei casi i ventenni, i 25 anni, hanno scoperto per la prima volta il cinema di Paolo Sorrentino, forse perché appunto anche i suoi film si trovano disponibili insomma anche su una piattaforma come Netflix, quasi tutti a parte uno che insomma ben sappiamo quale, e quindi ti sei fatto un'idea perché colpì, e anche Partenope conferma la tendenza che si è visto da un pubblico molto giovane. Ti sei fatto un'idea del perché i film di Paolo Sorrentino arrivino così tanto a un pubblico giovane, compreso Partenope?
Beh sì, credo che intanto sia un film che usa un linguaggio cinematografico vero e proprio, no? Non abbastanza anarchico in quel senso, cioè lui rimane fedele al suo linguaggio, questo ai giovani piace sempre, come ai grandi in realtà piace alle persone, e poi perché questo film parla in prevalenza di una giovinezza e poi di diverse fasi dalla giovinezza poi all'età adulta, ma va ad analizzare di più che cosa succede nell'età giovane e questo incontro tra questa ragazza Partenope con altri uomini, con altre persone, questo viaggio che fa alla ricerca proprio di se stessa e nella sua crescita, quindi cioè, va ad analizzare questo fratello, questo rapporto col fratello, con il primo fidanzato, quindi sicuramente un tema che il tema dell'innamoramento, della perdita, di tante sensazioni che si provano proprio forse in maniera più esagerata quando si è giovani, non che poi non si provino più, però in quella maniera lì un po' anche straziante, certo, soprattutto se c'è una perdita di mezzo, e poi c'è tutto il viaggio verso la sua maturità e quindi può dare pure una prospettiva del proprio viaggio, no? Forse ai giovani piace anche vedere il viaggio di una persona, in questo caso di una donna, dalla sua età giovanile fino poi alla sua età più adulta. Sì.
E prima di salutarti, Celeste, ti voglio chiedere che cosa ti aspetta nel futuro, perché appunto un film come Partenope, che poi è stato presentato a maggio in una vetrina internazionale come il Festival di Cannes, sicuramente dà molta visibilità e può aprire anche molte occasioni, no? Quindi se ci puoi dire o anticipare, se possibile, se ti vedremo presto al lavoro su qualche altra cosa, qualche altro film.
Allora per adesso no, ovviamente spero di poter continuare questa carriera, sì, che è un po' stato un po' un dono per me, certo, inizio, e sì, vorrei che da questo film iniziasse appunto, ripeto, una professione, perché ho scoperto anche grazie a questo film quanto amo stare sul set, quanto amo interpretare qualcun altro, e, sì, e la mia fortuna è stata quella di poter lavorare su un set del genere e interpretare un personaggio così enorme.
Certo.
Quindi per adesso non saprei.
Per adesso ti godi il successo, diciamo, di Partenope.
Sì, anche un lungo periodo promozionale, certo. Perché appunto
sì.
C'è un po' di mi sto concentrando, sì. Perché ancora non è finita, no?
Ancora non è finita, sì. Assolutamente. E appunto, non essendo finita, il tour nei cinema, appunto, con il cast prosegue per tutta Italia, arriverà anche qui a Firenze esattamente venerdì 1 novembre, un doppio appuntamento, prima al Cinema Portico alle ore 16 e immediatamente dopo al Cinema Principe alle ore 21. Quindi se ancora non avete visto Partenope, o se lo volete rivedere e volete anche, insomma, chiedere curiosità, ci sarà insieme, ci sarai tu insieme a Daniele Rienzo, che è l'altro straordinario attore del film, potete appunto andare sia al Cinema Portico o eventualmente al Cinema Principe alle ore 21 a Firenze. Celeste, io ti ringrazio, ti faccio un enorme bocca al lupo per non solo per il Partenope, per il cammino di Partenope, ma anche per il proseguio della tua carriera.
Grazie, viva il lupo, grazie a te di avermi invitata nella vostra trasmissione, ci vediamo venerdì.
Grazie, buona serata Celeste.
Arrivederci.
Solo così, percorrendo una via diversa, noi possiamo giungere al socialismo.
E i compagni spagnoli e francesi sbagliano.
Katowice Ledvard.
A seguirvi.
E vabbè, questa è una vostra opinione.
Spero comunque di convincerla.
Non è me che deve convincere, ma tutti i lavoratori italiani.
Mi rendo conto di averla fatta aspettare molto, eh?
E l'urgenza non è mia, purtroppo, di tutto il paese. Penso che voi sappiate bene quanto la vita di un militante sia sacrificata rispetto alla causa per la quale lotta.
17:22, abbiamo appena salutato Celeste Dalla Porta, la Partenope dell'omonimo film di Paolo Sorrentino. Adesso cambiamo completamente registro, parliamo invece di un'uscita cinematografica imminente, uscirà domani nelle sale dopo essere stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, dove ha aperto appunto la Kermesse Romana alla 19ª edizione, il film Berlinguer, la grande ambizione di Andrea Segre. Lo dice il nome del film, cioè nel titolo del film c'è quel nome, un nome importante, il segretario del Partito Comunista, il primo film di finzione che viene fatto dopo tanti documentari, anche recenti, ne abbiamo avuto uno, se ve lo ricordate, diverse settimane fa, la scorsa stagione, gli ultimi giorni di Berlinguer. Adesso arriva il primo film di finzione. Vado subito a salutare il regista Andrea Segre del film appunto Berlinguer, la grande ambizione. Buonasera Andrea e benvenuto alla settima sessione.
Buonasera a voi.
Grazie di essere qua con noi per questo pomeriggio, alla vigilia appunto dell'uscita nei cinema italiani con Lucky Red di Berlinguer, la grande ambizione, con Elio Germano appunto nei panni dello storico leader del Partito Comunista Italiano, Enrico Berlinguer. La prima domanda che ti faccio, avendo visto il film, volevo sottolineare, farti complimenti soprattutto per questo ottimo dialogo che c'è tra le scene di repertorio e le scene di finzione che tu hai girato, e devo dire c'è un ottimo amalgama in questo caso. E la mia curiosità, parto proprio da questo, perché volevo capire se era fin dall'inizio è stata la tua idea, cioè di inserire diciamo questi inserti di scene che so che tu hai trovato nei vari archivi, addirittura anche degli home movies, cioè prodotti proprio amatoriali.
Sì, sin dall'inizio ho pensato di costruire questo dialogo. Ora, il film dura 2 ore e 1 ora e 50 è di messa in scena e 10 minuti, certo, sono rimasti poi gli archivi, ed è un dialogo particolare che non si usa molto nel cinema italiano, quasi mai, di mettere la messa in scena insieme ai repertori, perché chiaramente costituisce un rischio, no? Cioè, perché il repertorio sembra, sulla carta sembra poter spezzare la, il rapporto di fiducia con la messa in scena. Però io ci ho sempre creduto, l'ho sempre inserita sin dalla prima stesura della sceneggiatura, perché lì dove c'è rischio c'è anche possibilità, opportunità, e ho creduto molto che i repertori ricercati con cura e attenzione in tanti diversi archivi in giro per il mondo potessero aiutare in realtà la messa in scena e l'emozione del a quello che mi dite sembra funzionare.
Assolutamente, per me personalmente funziona molto bene. So che tra l'altro per questo aspetto hai avuto anche una fonte di ispirazione nel film Milk di Gus Van Sant.
Sì, quello è stato un film che mi ha rafforzato nella convinzione, insomma. Ci sono appunto, come dicevo, nel cinema italiano non si usa molto, ma insomma nel cinema mondiale alcuni esempi importanti ci sono. Milk di Gus Van Sant, anche Malcolm X di Spike Lee sono due esempi che mi hanno guidato in questa scelta. E poi è stato fondamentale il lavoro da una parte degli archivisti, Daniele Ongaro e Arnaldo Donnini, che hanno fatto una ricerca a tutto campo, dagli home movies agli archivi televisivi di tutto il mondo, dalla BBC alle televisioni sovietiche, alle televisioni francesi, insomma, perché in quel periodo comunque i politici comunisti italiani per le guerre erano molto attenzionati da tutta l'arena mediatica mondiale, e dall'altra anche il lavoro di fino molto attento e accurato del montatore Jacopo Quadri, che ha creduto molto insieme a me e ai produttori nell'andare fino in fondo in questa sfida.
E il personaggio di Enrico Berlinguer, diciamo, in un qualche modo è collegato, insomma, anche un po' alla tua vita, cioè è entrato nella tua vita quando eri giovane in una casa di villeggiatura a Stintino, proprio i luoghi di Enrico Berlinguer, con un libro appunto di un'autobiografia famosissima
biografia di Chiara Valentini.
Sì, esatto.
Sì, ero mi è venuto in mente poi dopo, non so se sono quelle cose che succedono nella vita a cui all'inizio non dai peso, poi dopo scopri che invece un peso ce l'hanno. Appunto, ero in vacanza a Stintino in Sardegna con i miei genitori, avevo 15 anni e mio padre mi disse: sai che qui veniva sempre Enrico Berlinguer in vacanza? Io ero piccolo, non avevo idea di esattamente di chi fosse, e lui mi disse: ma leggiti questo libro. A me sembrava una lettura non proprio piacevole per la vacanza, invece poi sono entrato dentro.
Cioè,
e poi invece mi aveva coinvolto, certo, molto. Mi ricordo che la lessi con grande avidità, perché è una storia veramente appassionante della storia del paese, e oltre che una sfida politica immensa quella che Berlinguer tentò in quegli anni.
Questo poi si ricollega anche con Padova, che è appunto la
tua città. Quando poi quando Berlinguer si sente male, poi muore, sì, a Padova, io avevo 7 anni, 8 anni, non ho nessun ricordo. Però
ricordi sono un po' sbiaditi in quel caso.
Esatto, però casualmente non è la stessa città. Certo. In realtà il film nasce non da questi, non nasce allora ovviamente, ma nasce 4 anni fa, quando mi sono reso conto che incredibilmente la storia del cinema italiano non aveva mai dedicato un film di finzione a quella figura e a quel popolo e a quella storia. E di fronte a questo vuoto abbastanza incredibile mi sono detto: proviamo a colmarlo e a metterci in questo cammino così difficile. E poi mi è venuto in mente di quel libro e di altri ricordi, ma l'idea nasce 4-5 anni fa.
Voglio leggerti una dichiarazione fatta da Repubblica dal tuo fido sceneggiatore Marco Pettenello, che dice che per 2 anni abbiamo cercato la magagna, qualcuno che accusasse Berlinguer di qualcosa, un torto, una scorrettezza, magari per 5 minuti, niente, 50 interviste, nemmeno uno che ne abbia parlato male, anzi, quasi tutti a un certo punto nel ricordarlo si commuovevano.
Sì, è così, effettivamente trova tu un italiano che dice che Berlinguer era una brutta persona,
sì,
cioè,
sì,
credo
sì,
non esista.
Anche diciamo dall'altra sponda politica, si sente sempre solo parlare bene di Enrico Berlinguer.
Sì, e questo è un guaio, perché è meglio quando hai una figura contraddittoria,
certo.
Però insomma ci siamo detti anche con i produttori: ma perché una volta tanto non si può fare un film su una persona per bene, no? si può tentare. E così la nostra attenzione è andata poi sui contenuti delle sue idee e sulle tante tensioni che attraversano la sua vita e quella di chi credeva in quella grande ambizione, e ci siamo fatti guidare proprio, abbiamo pensato che la tensione drammaturgica fosse non nelle magagne ma nelle complessità, e siamo messi a servizio di quelle complessità, nella volontà di, appunto, di fare un film su una possibilità, su chi crede in un progetto. E in fondo l'altra sera, in una delle presentazioni che sto facendo di anteprima in giro per l'Italia, a Treviso un signore ha preso la parola e ha detto: ma raccontare qualcuno che ci ha creduto in realtà è un servizio alla democrazia. Ecco, se devo,
questa è una bella frase.
Se devo, sì, dire, se c'è una cosa che mi auguro che veramente il film possa fare, è essere a servizio della democrazia.
Elio Germano, protagonista appunto nelle vesti di Enrico Berlinguer, so che avevi in mente lui fin dall'inizio.
Sì, è stata, dopo averlo detto a Pettinello, l'ho detto a Elio, e sin dall'inizio ero certo che Elio potesse non solo prestare la sua immensa bravura a questa sfida, ma anche capirne il perché e condividerne la responsabilità, e non con semplice entusiasmo o con emozione spettacolare, ma proprio con la consapevolezza che dentro questa complessità c'è da fare tanta fatica, c'è da fare mettersi al servizio della comprensione e in fondo al servizio della democrazia. E non avevo dubbi che Elio potesse abbracciare questa sfida, non per ego, ma per responsabilità.
Certo. Invece con la famiglia di Berlinguer, con i figli Marco e Bianca, c'è stata collaborazione, però siete stati sotto esame, diciamo così, per circa un anno e mezzo. In che senso?
Sì, anche con loro il rapporto è stato appunto non di semplice entusiasmo o idea, ancor peggio, commerciale, no? Cioè è proprio stata, quello che ci ha unito è il sapere che era molto difficile, che bisognava studiare tanto e che quindi di esami ce n'erano tanti da fare, e siamo stati sotto esame, ma non di loro che ci dovevano giudicare, dire va bene, va male, ma proprio sotto esame della fatica che dovevamo compiere, e il dialogo con loro è stato un dialogo di interazione, di accompagnamento dentro questo percorso in cui anche loro volevano capire, no, come si poteva fare un film su loro padre e su quel popolo. E questa fatica lenta e caparbia ci ha portato poi a costruire una condivisione molto profonda.
Nel funerale di Enrico Berlinguer la folla molte volte ripeteva una frase: ci mancherà molto. Poi a un certo punto Sandro Pertini disse: ma non ci mancherà il suo esempio, rispondendo, no, alla folla. Però sembra, insomma, quasi a dire che comunque chi verrà dopo continuerà, insomma, quello che aveva cercato di seminare e di fare Enrico Berlinguer. Però sembra che, insomma, passando gli anni, questo non sia stato proprio recepito, non siano stati recepiti certi messaggi. Cioè, è un certo modo anche di fare politica, di rapportarsi, di non parlare solo per slogan, di fare un ragionamento compiuto, di pensare a quello che si sta dicendo dopo una domanda. Insomma, Berlinguer si vedeva appunto che quando veniva fatta una domanda cercava una risposta, parlando con un linguaggio anche semplice, però avere una risposta, insomma, anche complessa in un certo senso.
Forse insomma, nell'immediato certamente un po' di crisi di quello che lui ha lasciato c'è stata, non c'è dubbio, però a lungo termine, vedendo quanto è viva la relazione affettiva e emotiva tra l'opinione pubblica italiana, la società italiana e Berlinguer, forse quella sensazione in quel funerale tutto sommato non era così sbagliata, perché il fatto che oggi, a 40 anni dalla sua scomparsa, ci sia ancora la necessità e la voglia di ascoltare quello che quella storia ci tramanda, significa che quell'emozione, quel lavoro, quella fatica, quel sogno hanno scavato a fondo nella memoria e nell'emozione pubblica italiana. Ora certamente ci si chiede sempre come dare corpo, no, a questa eredità, e questa è una questione molto più complessa di fare un film, ma se un film può aiutare a pensarci sopra,
a stimolare il ragionamento, certo. Certo. E noi siamo a Firenze, voi sarete a Firenze, tu insieme a Delio Germano, a presentare il film esattamente sabato 2 novembre al Cinema Flora. Purtroppo, cioè purtroppo, questa è una bella cosa, nel senso purtroppo per chi ci ascolta, la sala è già esaurita, sono già stati venduti tutti i biglietti, quindi questa è sicuramente una notizia positiva, però ricordate che da domani, grazie a Lucky Red, sarà nelle sale Berlinguer, la grande ambizione di Andrea Segre, che ringrazio e a cui auguro un in bocca al lupo per il film.
Grazie a voi, ci vediamo al cinema. Ciao, ciao.
Oltre i muri. È partita la nuova campagna di tesseramento Arci per andare oltre i confini, le paure e le divisioni. Anche quest'anno la tessera è digitale. Scarica l'app, iscriviti, cerca il circolo più vicino a te e unisciti alla più grande rete culturale e sociale d'Italia. Oltre i muri, per immaginare l'impossibile. Scopri di più su arcifirenze.it.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze e tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, anche qui a causa del traffico intenso, code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci verso Firenze e in direzione Mare, code in uscita all'Astra Signa e code a tratti tra Monte Lupo Fiorentino e Empoli Est. Sulla statale 1 Aurelia invece code per lavori tra Livorno Centro e Livorno Sud in direzione Sud. Treni per controllo ai sistemi di bordo al regionale 18190 diretto da Pisa ad Empoli, attualmente fermo tra Ponte d'Era e San Romano. I convogli percorrenti la linea potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, per nuovo allacciamento alla rete del gas in via Tavanti fino alle 23 di stasera, divieto di transito tra Piazza Leopoldo e Via Romagnosi. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.
Il mio diletto è candido e rosato. Egli è tutta una delizia. Ma sarà sempre un teppista da due soldi. Perciò non sarà mai il mio diletto.
17:38 in questo minuto, e in questi minuti, in questo momento, do il benvenuto a Jacopo Fioretti. Buonasera, Jacopo.
Buonasera a tutti.
Buonasera, ben trovato. Ti chiedo subito, cosa hai fatto in tutti questi anni, Jacopo?
Sono andato a dormire tardi.
Sei andato a dormire tardi? Ai, male sta cosa. Ma perché tu sei ancora giovane, io anziano mi addormento molto presto invece, la sera. Non vado a letto presto perché mi addormento sul divano, soente. mi sveglio sempre con un mal di collo terribile perché ho un divano molto scomodo.
Mica sei così vecchio, Daniele.
No, vabbè, lasciamo perdere. Andiamo avanti, come diresti, andiamo avanti. c'era una volta in America. C'era una volta in America, capolavoro di oggi il 1984 ritorna molto spesso, ne abbiamo parlato prima con Berlinguer, l'anno della sua scomparsa, e in quello anno lì uscì al cinema anche appunto il capolavoro di Sergio Leone, il suo ultimo film, forse il film Testamento. C'era una volta in America, che è tornato nelle sale sempre grazie alla Lucky Red in questi giorni, oggi per l'ultima sera sarà disponibile vedere una versione restaurata in 4K. Io ti faccio sempre la solita domanda molto semplice su cosa ci ha lasciato C'era una volta in America a distanza di 40 anni.
Cosa ci ha lasciato? Ci ha lasciato il ricordo di poter raccontare come se fosse un racconto epico qualsiasi gesto quotidiano, qualsiasi passaggio della vita, che sia quello di guardare una ragazza o mangiare un pasticcino rubandolo, oppure quello di conoscere il più grande, l'uomo più potente di New York, una sera vestito bene della rivolta. E ho anche l'idea che il sogno americano...
Scusa Jacopo, ma ti sentiamo un po' male, non so se ti puoi spostare.
Vero?
Sì.
Adesso mi
adesso
sentite
vai,
meglio?
Vai, sì.
Dove mi ero lasciato? Mi ero dato un discorso bellissimo.
ricomincia da capo, non ti preoccupare, ricominciamo da capo, non ci sono problemi. È il bello della diretta.
Ti ha lasciato l'idea che si possa raccontare con lei, come si possa raccontare proprio qualsiasi tecnica di...
Non, abbiamo ancora problemi di linea, scusami Jacopo. Non ti sentiamo bene perché ogni tanto ti cade in una sorta di vortice la tua voce. Tu parla così sentiamo in diretta se ti sentiamo bene.
Vai,
tu parla. Poi casomai ti dico io se non ti si sente.
Allora, niente, dicevo che ci ha lasciato l'idea che si possa fare un racconto.
Non ti sentiamo bene, Jacopo. Mi dispiace, non so. Probabilmente per fare i collegamenti devi tornare a Roma.
Adesso sono uscito proprio.
Adesso forse ti
ero.
Sentiamo molto bene. Prego.
Scusatemi, ma ero a studio.
Non prendere freddo, però.
No, per carità. Allora, ci ha lasciato l'idea che si possa raccontare come fosse un racconto epico qualsiasi momento della vita, che sia quello di rubare un pasticcino, trafugandolo perché si ha fame, guardare una ragazza, la ragazza dei tuoi sogni, o andare vestiti per la prima volta con il vestito buono a incontrare l'uomo più potente della città. Ci ha lasciato l'idea che il sogno americano contro il sogno americano appartenesse mai a tutti, anche a un italiano che l'ha sognato per tanto tempo ha cercato di raccontarlo, probabilmente per tutta quanta la carriera, e ci è riuscito con un film in cui ha messo tutto se stesso. Probabilmente gli è costato anche l'ultima parte della salute che era rimasta a Leone, almeno questo raccontano le cronache.
Sì, è vero.
Un film che pensava di fare da 12 anni, perché iniziò a scriverlo quando girò giù la testa, che era il 76, quindi dell'84, quindi 10 anni quasi.
Sulla testa invece del 71, scusa se ti correggo,
del 71,
sì.
Quindi 13 anni dopo.
Sì.
E la sceneggiatura poi riuscì ad ultimarla quando lesse un libro di un americano che raccontava appunto quest'idea di gangster movie ambientata in America, e un italiano nato a Roma, leggendo quel libro, colse la palla al balzo e ideò la sceneggiatura di C'era una volta in America, che poi una sceneggiatura molto, che è stata molto lavorata, molto rimaneggiata, alla fine ho firmato mi sembra 6 sceneggiatori insieme, e perché è una sceneggiatura complessissima, che poi nel finale mette tutto quanto in dubbio, no? Tutto meglio di me, la teoria che era tutto quanto un sogno di Noodles, che era preso dai fiumi dell'Oppio, immaginò tutto quanto, sono fatte tantissime teorie, no?
Sì,
anche perché
sì.
È un film creato sia come un racconto antecedente, sia un racconto che procede conseguentemente, incrociando più livelli narrativi e più tempi. Che fu una cosa molto criticata da Leone, molto criticata dai produttori. C'era una volta in America, che invece poi dietro quel famoso taglio, quel famoso montaggio sequenziale che ammazzò definitivamente il povero Leone, e invece è progettato in tutt'altro modo.
Certo, qui mi sa che qua adesso esce nelle sale, è uscito in una versione, quella diciamo, possiamo chiamarla Director's Cut in certo modo.
Quella da 2 ore e 40, da 3 ore e 40 penso, quindi dovrebbe essere quella là.
Sì.
Che poi ce n'è un'altra ancora più lunga, tra l'altro, della Director's Cut, mi sembra la versione integrale, che dura ancora di più, mi pare, arriva oltre le... mi va esattamente, sì. Quindi è un film fiume, no?
È un film fiume.
Sono queste scene riprese da 3, 4, 5 angolazioni differenti, cioè questa magniloquenza totale in qualsiasi cosa che si racconta. È un film di cui parlare di trama è quasi un è una diminuzio, perché è un modo di raccontare, un modo di immaginare un sogno.
Sì, quindi... sì, sì, sì. Non so perché, ma mi tornava in mente Megalopolis, forse perché appunto si parla degli ultimi film dei registi. Ora Sergio Leone era molto più giovane di Francis Ford Coppola, insomma è scomparso anche abbastanza presto per gli anni che aveva, però appunto ci aveva messo tutto se stesso, ecco, proprio per l'impresa di girare il film che hanno sempre sognato di fare. In qualche senso questo li può accomunare, Coppola e Leone, per i suoi ultimi film. Poi ovviamente per Coppola è ancora vivo e vegeto, sta bene, gli auguriamo.
E ne vuole fare altri due.
E ne vuole fare altri due, noi non vediamo l'ora di vederli, tra l'altro. E, ti dico, guarda, ci resta un minuto, se vuoi dire qualcosa anche tu, che hai visto una decina di giorni fa la Festa del Cinema di Roma, il film su Berlinguer. Sì. Abbiamo poco fa appunto parlato con il regista Andrea Segre. È stata una bella, una bella conversazione. A te il film che cosa ti ha lasciato?
Allora, io trovo che sia un film molto utile per i tempi in cui viviamo, perché Segre è molto preciso, l'è sempre stato, nel mischiare fiction, quindi ricostruzione e documentazione. E quindi è un film che riesce a far dialogare molto bene sulle cose, facendo un ritratto degli ultimi sette anni più importanti del complesso storico di Berlinguer e del Partito Comunista Italiano, ed è molto riuscito nel raccontare come lui pensava l'evoluzione storica di quegli anni, ed è sempre importante per le nuove generazioni e anche per chi non lo sa capire bene come è andato quel periodo dell'Italia. Quello che io mi interrogo è se è possibile riuscire a fare un film su un personaggio del genere oggi nel 2024,
sì,
che non sia un film onereo. Perché c'è un'idea, anche proprio di sceneggiatura, di unire dei punti narrativi o delle morti o delle quasi morti eccelse a livello storico. E c'è questo alone, Germano si presta molto a questa cosa, fa lavoro sul corpo proprio così, molto bello, molto dignitoso, ma comunque piegato, scosso. E quindi mi interrogavo su questo. Proprio poi in un anno in cui uscirà M del secolo con Mussolini molto pop, sì, che invece è molto vitale, molto frizzante, e quindi mi domando se è possibile riuscire a rileggere anche quegli anni lì in un altro modo, ma vedremo, insomma, il futuro ce lo dirà.
È anche un film molto, sì, Berlinguer, cioè fin dal nome, ma è anche un film molto collettivo, nonostante i personaggi, diciamo, i politici di contorno, che sono insomma i vertici del Partito Comunista dell'epoca, Ingrao, Cossutta, eccetera, la figura di Andreotti, Aldo Moro, hanno poche scene, però insomma sono scene poi anche molto significative da un certo punto di vista. Però quello che mi ha colpito è anche questo, il discorso va anche un po' a toccare la politica e il discorso della politica contemporanea, diciamo, in un certo senso, dell'occuparsi anche in un'ipotetica piramide, chi sta alla base, no? E c'è una scena in cui Berlinguer va a fare un comizio in una periferia romana, adesso non mi ricordo quale, queste periferie insomma quasi pasoliniane, e c'è un signore che è il padre di un bambino che gli dice, va a Berlinguer, la prima cosa gli dice: guardi, qui ci stanno per togliere il campo da calcio dove i nostri figli vanno a giocare, vanno a sfogarsi. E lui gli dice, si prende a cuore della situazione, ha detto: no, dovremmo fare in modo che non sia così, aggiornatemi, informatemi, voglio sapere se questa cosa succederà per davvero.
Posso dire che il film
30 secondi perché siamo in ritardissimo, scusami.
A proposito per sottolineare quello che dicevi te, è molto bello proprio i volti e lo spazio che dà a questi personaggi di contorno, che sono delle maschere funzionali del film, e anche quello che suggerisce, perché sono delle cose che suggerisce, come il rimando all'America o all'Inghilterra, e che mette a margine, che sono veramente molto belle.
Sì, e anche come dialogo, non ne parlavamo proprio prima, anche le immagini di finzione con i filmati di repertorio, insomma, secondo me si crea un bel...
Legano benissimo, assolutamente, benissimo. Ma lui è molto bravo in questo, bravissimo.
Ti saluto velocemente, Jacopo Fioretti, perché siamo in mega ritardo. Buonasera, ci sentiamo,
ma figurati, non ti preoccupare.
Ciao,
buon proseguimento, ciao.
La gente vuole sempre qualcosa di nuovo. È inevitabile. E a 50 anni?
Beh.
È finita.
Hai mai sognato una versione migliore di te? Più bella, più giovane, più perfetta. Una sola iniezione sblocca il tuo DNA.
17:50, continuiamo perché davvero questo weekend sono tante le uscite cinematografiche, ne dobbiamo parlare ancora di tre uscite di questo lungo fine settimana. Siamo alla vigilia di Halloween, domani per chi insomma è appassionato di questa festa ricorre ormai questa festività no, perché non è sul calendario rosso, ma insomma esportata e che ogni anno in Italia, insomma, soprattutto nelle nuove generazioni, trova molti, molti adepti in un certo senso. A te piace, Simone, la festa di Halloween?
Buonasera a tutti quanti. Ma sì, io devo dire che sono abbastanza morbido su questa importazione. La trovo comunque, al di là di tutto, una festività dalle radici culturali abbastanza interessanti e affascinanti, quindi insomma, poi a me piace molto il genere horror, quindi insomma
cadi a fagiolo perché proprio per Halloween forse è stata pensata proprio così l'uscita di questi due film. Partiamo dal primo, abbiamo appena ascoltato un pezzo di trailer, un film che arriva direttamente dal Festival di Cannes, dove ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura. Si tratta di The Substance della regista Coralie Farget, credo si dica Farget, si dice così, non so,
credo si pronunci Farja perché è francese.
È vero, Coralie Farja, è meglio Farget, effettivamente non è molto francese. Film appunto che arriva con un carico di grande entusiasmo, di grande attesa, di molte recensioni positive. Si parlava appunto anche di questo, molti speravano che fosse addirittura Palma d'Oro al Festival di Cannes, ma comunque ha vinto il premio della sceneggiatura. Che cosa ci racconti di questo The Substance?
Beh, da dove iniziare? Allora, innanzitutto parto un po' dalla sinossi, senza entrare nel dettaglio, perché voglio creare comunque curiosità e interesse a chi ci sta ascoltando. Allora, innanzitutto la protagonista di questo film si chiama Elizabeth Sparkle, è un personaggio ovviamente creato dalla penna di Coralie Farja, che qui è anche sceneggiatrice, ed interpretato da Demi Moore, appunto la grandissima stella del cinema degli anni 90, che abbiamo imparato tutti ad amare con titoli come ad esempio Ghost, insomma, ecco, che negli ultimi anni era un po' caduta nel dimenticatoio, e così come Demi Moore nella vita reale è caduta nel dimenticatoio, anche il personaggio che interpreta in The Substance è un'attrice che, superata i 50 anni, sembra quasi cadere nel dimenticatoio perché è troppo vecchia. Ovviamente entrerà in crisi chiaramente di identità, e per ovviare a questa, come dire, a questo rifiuto professionale, decide di inocularsi una misteriosissima sostanza, appunto, che le permette di trasformare il suo corpo, il suo aspetto in una versione più giovane di se stessa. Una versione più giovane di se stessa che letteralmente fuoriesce dal suo corpo per, come dire, prendere il suo posto per 7 giorni. Dopo 7 giorni c'è il cambio di corpo in un qualche modo. Ovviamente, senza che vi dica altro, nessuna delle due versioni dello stesso personaggio rispetterà i 7 giorni che sono appunto stabiliti dal regolamento della sostanza, e succederanno delle belle, anzi io direi delle brutte in un qualche modo, perché The Substance è veramente un horror,
body horror viene
definito. È un body horror, esattamente, nella migliore tradizione del cinema di David Cronenberg in un qualche modo.
Esatto, infatti la mente mi è andata su, io ancora devo vedere il film, ma la mente è andata subito a David Cronenberg quando si parla di corpi, di horror, di mutazioni, di cambiamenti.
Esattamente, solo che in questo caso Coralie Farja fa una cosa molto intelligente, sicuramente prende a piene mani dal cinema di David Cronenberg, tra l'altro c'è anche molto David Lynch, c'è molto Stanley Kubrick, c'è molta letteratura gotica come ad esempio Il ritratto di Dorian Gray in qualche modo, ma lo fa in una maniera talmente fresca ed intelligente e consapevole delle proprie capacità artistiche, che in un qualche modo firma un body horror tutto al femminile, scritto e diretto da una donna, interpretato da donne e per un pubblico femminile contemporaneo, che io credo che senza mezzi termini potremmo veramente definirlo un vero e proprio, una vera e propria pietra miliare del cinema horror, e non soltanto. Quindi io credo che sarà uno di quei film di cui continueremo a parlare nei decenni successivi come un nuovo modello di cinema horror autoriale, con chiaramente un messaggio ovviamente sociale e contemporaneo molto stringente, che va, si sposa benissimo ovviamente con le istanze, sì, appunto della gender equality appunto e... contemporanee.
Qui in Italia viene distribuito dai Wonder Pictures, quindi anche questo insomma è sinonimo di una garanzia di un film da tenere assolutamente nell'agenda, scritto da vedere, ecco, da vedere due punti, cioè sarà sicuramente The Substance. E dicevamo di horror, appunto Halloween, i distributori italiani probabilmente lasciano le loro migliori cartucce horror proprio per il mese di ottobre, ma soprattutto per il weekend di Halloween. Non c'è solo The Substance al cinema, esce anche un film che è stato anche, diciamo, un piccolo caso negli Stati Uniti quest'estate, perché a fronte di un budget di 2-3 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo 108 milioni, di cui 75 soltanto in America. Il film si chiama Long Legs, il regista è uno, diciamo, molto conosciuto tra i cinefili del cinema indipendente americano, Oz Perkins, e tra i protagonisti c'è un'altra versione delle mille versioni degli universi metaversi in cui ci ha abituato Nicolas Cage. Cosa ci puoi dire di questo horror che ha avuto, insomma, oltre alle critiche, anche un grande successo di pubblico in proporzione appunto a quanto è costato?
Sì, esattamente. Io direi che, come tu hai già accennato, questo Long Legs è un piccolo miracolo del cinema horror, ma non soltanto, è un piccolo miracolo anche di campagna marketing, perché ricordo che questo film è stato distribuito negli Stati Uniti da Neon, che per intenderci è un po' la casa di distribuzione che fece anche un po' il successo, sì, qualche anno fa di Parasite, in qualche modo.
Sì, dei film di Nicholas Winding Refn, se non sbaglio anche.
Esattamente, sì, esattamente. Quindi è una casa di distribuzione che lavora molto bene con le proprie produzioni.
Sono un po' in concorrenza con A24, forse, insomma, si giocano un po' i film tra di loro.
Sì, si giocano molti film tra di loro. Esattamente, esattamente. E c'è da dire che in un qualche modo si sono giocati benissimo anche la carta appunto del mistero crescente per quanto riguarda Longlegs, che in un qualche modo a tutti gli effetti invece è un film come dire un po' sorprendente, nel senso che la campagna marketing forse ci aveva fatto sperare in un titolo, come dire, dalle trame piuttosto complesse, mentre invece questo Long Legs, che non è semplicemente un horror, invece io trovo che sia un bellissimo omaggio al genere, al sottogenere ancora meglio del thriller legato alla caccia ai serial killer, tant'è che forse una delle maggiori ispirazioni cinematografiche di questo Long Legs è addirittura, scomodo qui un capolavoro, che è Il silenzio degli innocenti di Jonathan Demme.
Quindi, caspita, insomma, caspita.
Sì, siamo molto veramente da quelle parti, ed effettivamente anche i protagonisti del film in qualche modo ricordano anche la struttura narrativa. Abbiamo la protagonista che è un agente dell'FBI, che è qui interpretata da Micah Monroe, che è la stessa di It Follows, tra l'altro, altro cult horror di qualche anno fa.
Sì.
Che è un agente dell'FBI con delle doti di chiaroveggenza, a cui viene affidato un caso decennale, mai risolto, di omicidi, suicidi di alcune famiglie dell'Oregon, degli Stati Uniti, che non sono mai state risolte e che hanno come unico comune denominatore il fatto che sulla scena del crimine viene sempre lasciato un messaggio da un misteriosissimo Long Legs, appunto, gambe lunghe. Questo Long Legs ovviamente non è un mistero, è interpretato da un inquietantissimo ed irriconoscibile Nicolas Cage.
Ho visto 2 secondi nel trailer, veramente inquietante.
Esattamente, che ha dei misteri dietro al suo personaggio che chiaramente non vi svelerò, perché fanno parte ovviamente della gioia di scoprire questo film, e che porteranno tra l'altro anche un po' degli snodi narrativi abbastanza sorprendenti.
Molto,
sì,
bene.
Esatto. Tra l'altro volevo sottolineare, sì, che il regista Oz Perkins, sì, è un figlio d'arte di tutto rispetto, perché è il figlio di Anthony Perkins.
Anthony Perkins di Psycho.
Quindi insomma parliamo, scorre l'horror nel sangue.
E tra l'altro vedo che lui è stato addirittura protagonista, Oz Perkins, del secondo capitolo di Psycho, che però non è stato appunto diretto dal grande Alfred Hitchcock, certo. Però appunto nel 1983 venne fatto un sequel di Psycho, sì. E va bene, allora, quindi siamo più sul thriller che sull'horror qua, mi pare di capire.
Assolutamente sì, okay, assolutamente sì.
Ok. E va bene, allora, queste sono le due scelte, diciamo, per il fine settimana, il lungo fine settimana di Halloween, che ci aspetta a partire da domani. Esce con Medusa, mi pare, una distribuzione indipendente, quindi insomma vedremo anche in quante sale sarà distribuito. Purtroppo non ho tempo oggi, Simone, per farti la classica domanda sui premi, però insomma tieniti caldo, perché poi tra poco comincia novembre e scaldiamo i motori anche per quello.
Assolutamente.
Un abbraccio e continueremo a leggerti. Hai scritto anche le recensioni di questi film, di The Substance, sì. Sicuro, anche dell'altro, di Long Legs.
Su Long Legs no, ma su Substance ho scritto molte cose. Mi troverete online.
Sì. Cinema, serie TV, Awards Today, lo ricordiamo sempre.
Esatto.
Un abbraccio, caro Simone. A presto.
Grazie di nuovo, a presto.
Ciao.
Ciao.
Ciao Giulio, dove sei?
Stati Uniti.
Questi sono i miei amici.
Ciao.
Vai, senta con noi.
Vuoi vedere la grotta dei sospiri?
Che grotta?
Tutto può cambiare in un attimo.
Ma tu ti vedi di andare in giro con quattro ragazze che hai appena conosciuto? Ma che si sentono un sacco di cose brutte in giro.
Non partire domani.
'18:01, non abbiamo ancora finito di parlare delle uscite del fine settimana, come abbiamo detto sono veramente tante, e è sempre un piacere occuparcene quando possibile di quasi tutte insomma quelle che sono appunto le proposte cinematografiche, ed è anche soprattutto un piacere ritrovare per la prima volta quest'anno, in questa edizione almeno, Manuela Santacaterina. Buonasera Manuela.
Buonasera a tutti.
Ben trovata. Manuela, leggo e movie player, e oggi appunto qua con noi alla Settima Ossessione per parlare del nuovo film di Gabriele Muccino, che è in uscita nelle sale domani con 01. Il titolo è Fino alla fine, che i tifosi di calcio, sicuramente Dabiano te l'avrà detto in qualche modo quanto questo slogan per i tifosi juventini sia molto ricorrente negli ultimi anni, ma in questo caso invece è il titolo del film di Gabriele Muccino. Un Muccino, io non l'ho visto, ma mi pare di aver capito, un po' inedito, una versione un po' diversa dal Muccino che siamo abituati ormai a conoscere dai tempi dell'ultimo bacio in poi.
Devo dire che è vero, è inedito, ma non così inedito. Intanto questo film ovviamente è un thriller e racconta 24 ore nella vita di una ragazza italo-americana che viene qui in Italia con la sorella in vacanza, ed è una ragazza che sembra quasi nascosta dentro il suo stesso guscio, spaventata da tutto, fino a che non si libera dalla morte della sorella, va a farsi un tuffo da sola, incontra un ragazzo interpretato da Saul Nanni e il suo gruppo di amici. Da lì iniziano 24 ore in cui lei si libera completamente da ogni freno e li segue in una notte completamente folle, fatta di inseguimenti, fatta di rapimenti, di pistole, di sparatorie, e cambia completamente da un momento all'altro, ed è sì sulla carta completamente diverso da quello che Muccino ci ha abituato a vedere nel corso degli anni, ma in realtà, come lui stesso ammette, il thriller c'era anche nell'ultimo bacio, nel senso che quella forza che attraversa il racconto è la stessa, non, è solo una declinazione diversa, perché poi il genere è sempre lo stesso, che sia una storia d'amore, che sia una storia action, l'approccio che ha Muccino al racconto è identico. Ed è interessante in realtà, perché tu hai detto il titolo è Fino alla fine, ma in realtà la versione internazionale si chiamerà Here Now, perché Muccino, completamente folle ma anche estremamente capace di gestire la macchina produttiva, la macchina della regia, ha girato contemporaneamente due film, cioè c'è uno scarto di 15 secondi tra la versione italiana e la versione inglese del film, per farvi capire quanto dal punto di vista registico Muccino non abbia fondamentalmente pari.
Lui ha praticamente girato anche le scene in lingua, cioè in lingua italiana e in lingua internazionale, oppure sono due film diversi?
Sono due film identici, cambia soltanto la lingua e hanno 15 secondi di scarto l'uno dall'altro, perché ha raccontato Muccino in una piccolissima minicast alla quale ero presente, che si è ritrovato a scoprire che la sua protagonista, che lui aveva propinato a Los Angeles, che parlava soltanto inglese, aveva imparato in palestra il cinese, che non è proprio una lingua facilissima, e lei l'aveva imparata chiacchierando con una persona che aveva conosciuto in palestra. Non contento, ha scoperto che per un promo di un altro programma Netflix lei parlava tranquillamente in hindi, quindi si è reso conto che questa attrice ha un contatto, eccito, un contatto con Dio che noi non abbiamo, e quindi ha detto: adesso, a pochissimi giorni dall'inizio delle riprese, tu impari a parlare in italiano. E così ha fatto.
E lei l'ha imparato.
E lei ha imparato tranquillamente, quindi noi vediamo appunto lei in queste due versioni parlare in inglese e in italiano, ed è riuscito a girare contemporaneamente due film. Dice, ovviamente la produzione si è messa le mani nei capelli, però lui era talmente convinto di quello che avrebbe fatto che ci è riuscito. Ma questo si ritrova anche nelle scene d'azione del film, perché effettivamente credo davvero che ci siano pochissimi altri registi, se non addirittura nessuno, in grado di realizzare delle scene d'azione come quelle che lui riesce a manovrare con molta maestria all'interno del film. C'è anche un piano sequenza molto lungo che lui riprende. Insomma, da questo punto di vista il film è senza dubbio riuscito. Poi, per quanto mi riguarda, forse per me è uno dei film a livello narrativo meno riusciti, perché c'è il grosso problema di questo cambio repentino della protagonista, che per quanto uno spettatore che va in sala e decide quindi di sospendere,
sospensione,
no?
dell'incredulità,
certo, c'è questa sospensione, per quanto ci sia questo,
è un po' troppo.
Il repentino passaggio è veramente fin troppo veloce, e quindi insomma è come se vieni catapultato in un vortice continuo dove non hai appigli, e quindi insomma ti senti un po' perso in certi momenti, perché è Muccino, secondo me, allo stato puro, perché se già Muccino era un regista che ci aveva abituato a dei ritmi serratissimi, dei dialoghi, di urla, figuratevi quello che riesce a poter fare con un thriller pieno di scene anche d'azione, ecco. Quindi per chi ama Muccino, secondo me, insomma, si divertirà parecchio.
Quindi c'è un ritmo anche molto sostenuto, mi pare di capire, se arriverà insomma fino alla fine un po' con la lingua di fuori, come se si fosse stati noi dei protagonisti del film.
Sì, è un viaggio anche per lo spettatore, perché veramente è un ritmo forsennato.
Va bene, e esce appunto domani nelle sale cinematografiche. Non so, io ovviamente auguro a tutti grandi, grandi incassi. Non so quanto potrà trovare riscontro nel pubblico il film, anche perché c'è ancora un Paolo Sorrentino molto forte, devo dire.
Sì.
Al cinema ci sono tante proposte, c'è The Substance che sicuramente genera grande, grande curiosità e attenzione, soprattutto in una fine settimana contraddistinto da un Ponte, Halloween, eccetera, quindi magari c'è anche più voglia di horror e quant'altro, però vediamo insomma se troverà il suo pubblico anche il buon Gabriele Muccino. Manuela, io ti ringrazio di essere stata con noi questa sera, mi scuso per il ritardo, siamo andati un po' lunghi, un abbraccio e ti continueremo a leggere sia su Movie Player che su Leggo.
Grazie mille, buon proseguimento.
Ciao, ciao Manuela, ciao, grazie. Allora, noi siamo arrivati in conclusione, prima però voglio ricordare, fare un in bocca al lupo a il Festival dei Popoli, che è la 65esima edizione del Festival dei Popoli, che prenderà il via da sabato 2 novembre per proseguire fino al 10 di novembre. Sono tanti, oltre 90 i titoli presenti a questa 65esima edizione. Festival internazionale del film documentario, che si aprirà con una prima assoluta, il primo film diretto dallo scrittore, in questo caso regista, Paolo Cognetti. Lo ricorderemo sicuramente per le Tre Montagne, e il film, il libro, poi è stato appunto tratto anche il film con Borghi e Marinelli. E poi ci sarà una masterclass del regista Albert Serra, del regista spagnolo Albert Serra, e poi ancora un colloquio sul futuro del documentario italiano, diretto, diciamo, verso delle frontiere, nuove frontiere da esplorare, con protagonisti Pietro Marcello e Alice Rockbayer. Insomma, poi troverete tutto il programma sul sito www.festivaldepopoli.org. ve lo ricordo, al cinema La Compagnia e anche in altri luoghi tipo l'Istituto Francese, dal 2 novembre, da questo sabato, fino al 10 novembre qui appunto a Firenze, per chi ci sta seguendo. Sono le 18.10 in questo momento, siamo arrivati in conclusione anche di questa ottava puntata. Domani troverete il podcast sempre sul sito novaradio.info, e poi da venerdì 1 novembre, giorno di festa, comunque l'appuntamento con il podcast su Spotify è come sempre alle ore 18. Restate su Nova Radio con la programmazione musicale, con tutti i prossimi programmi che vi aspettano. Buona serata.